Buonasera. Dobbiamo sentirci gratificati da questa sollecitazione di impazienza, quindi terza lezione di letteratura, una escursione femminile, diciamo così, sia per la relatrice sia per la scrittrice che prendiamo in considerazione stasera. Facciamo un torto a Charlotte, visto che quest'anno ricorre il bicentenario della nascita, ma insomma la predilezione è andata alla più misteriosa e oscuramente moderna Emily, d'accordo? Anche perché sempre cercando per questi scrittori il relatore ideale, avevo certamente in mente di invitare Nicoletta Gruppi, che è un'amica che ho conosciuto proprio in virtù del libro che lei ha scritto su Emily Brontë, pubblicato nel 2000 da Rosellina Archinto, e che mi capitò per mano in maniera del tutto casuale, e che è un libro che ho trovato straordinario per la originalità della lettura che lei fa di questa scrittrice. E da allora siamo rimasti in contatto e continuo a essere sempre un estimatore delle ricerche abbastanza eccentriche che caratterizzano gli interessi di Nicoletta, che si è occupata da anglista, quale è delle ballate medievali di Robin Hood pubblicate da Einaudi, dell'epistolario della regina Elisabetta I, pubblicato sempre da Archinto, credo. E poi in seguito, restando nel Commonwealth, ma comunque muovendosi in una direzione abbastanza diversa, scrivendo un libro schedario molto divertente sul cinema di Bollywood, e attualmente è impegnata in una ricerca che sta portando avanti, anche con una certa fatica dato il soggetto, sul cinema muto dell'India, alla cui faccio molti auguri Io l'ho sollecitata a tornare su questa sua prova, appunto legata a questo testo molto noto, ma anche molto travisato nelle sue caratteristiche principali, per cui sono anch'io, come voi, impaziente di sentire quello che ci racconterà di Emily Brontë e del suo Wuthering Heights. Grazie.
Grazie mille a Franco per la sua gentile introduzione. Ogni tanto io provo a leggere qualche romanzo vittoriano considerato audace per la sua epoca. 2 o 3 mesi fa ho provato a leggere Ruth di Elizabeth Gaskell, che è effettivamente un romanzo audace per quei tempi. 52-53, 5-6 anni dopo Cime Tempestose, è la storia di una ragazza madre, una storia molto simile a Tess Day d'Urberville di Hardy, però sicuramente Mrs. Gaskell aveva bisogno di più coraggio di Hardy per proporre in pieno Victoria Noon una storia simile. È una storia che si sforza di non essere moralista. Ci riesce anche a tratti. È una storia con una descrizione agghiacciante del lavoro delle cucitrici, perché questa scrittrice, la Gaskell, era bravissima tutte le volte che parlava del mondo del lavoro. Però, che vi devo dire, io dopo 3 capitoli ho smesso di leggere. Mi annoiavo a morte, diciamo la verità. Era tutto molto telefonato, era tutto molto sentimentale, era tutto molto prolisso. La protagonista continuamente, continuamente, continuamente alza al cielo gli occhi pieni di lacrime, continuamente sospira, ogni tanto ci sono le descrizioni di natura. Così, ora vi faccio il quadretto di natura, attenti perché c'è la descrizione di natura. Per cui adesso è prolisso soprattutto, è prolisso, 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 ogni cosa viene ripetuta 5-6 volte. Questa cosa chiaramente è in parte collegata a uno dei grandi problemi dei romanzi di allora, uscivano in forma seriale, per cui dovevano durare il più a lungo possibile. Però certo questo è un grosso problema per noi lettori di oggi. Quando adesso, in vista di questo nostro incontro, io ho provato a mettere giù di nuovo, dopo tanti anni dal mio libro, quali sono i motivi che rendono Wuthering Heights così moderno rispetto a tante altre cose, pur pregevoli di quella stessa epoca? Devo dire che la prima cosa, dopo questa esperienza che mi è venuta in mente, è stata prima cosa, prima virtù, prima grande forza. Queste, le sante forbici. Emily Bronte, io dico Bronte, bisognerebbe dire Bronte, ma no, non importa, diciamo Bronte. In fondo era una città della Sicilia. È una città della Sicilia. Sono andati, credo che una delegazione della Bronte Society sia andata giù a vedere e sono rimasti arrabbiatissimi a scoprire che si parlava solo di pistacchi. Ma comunque. Comunque, diciamo Bronte, poi sul nome c'è tutta una storia che forse molti conoscono, diciamo Bronte. Sicuramente era una scrittrice concisa che amava non soffermarsi su dettagli inutili. Aveva un gusto per la sintesi che le veniva forse da un gusto più del Settecento che dell'Ottocento. Uno dei suoi insegnanti, perché anche se passa per un grande genio isolato, ha avuto degli insegnanti e uno era un grande insegnante, era questo Monsieur Heger di Bruxelles, di cui Charlotte si è innamorata. Emily non si è innamorata di lui, anzi ci ha litigato di brutto, però lo ha ascoltato molto. E una delle lezioni che dava questo grande insegnante belga, perché quando poi è morto tutto il Belgio lo ha onorato, era veramente uno di quegli insegnanti di ferro dell'Ottocento, uno dei grandi insegnamenti di questo signore era tagliate, tagliate, tagliate tutti i dettagli che non servono, che era un consiglio nell'Ottocento molto fuori moda, però è stato uno dei consigli che uniti a una naturale propensione di Emily per la concisione, fa sì che Cime Tempestose sia un romanzo estremamente leggibile ancora oggi. Non è soltanto un classico, un grande classico vittoriano, è un grande classico ed è un grande classico vivente. Continuano a uscire edizioni a tamburo battente in tutte le lingue, continuano a uscire prequel, sequel, spin-off, fumetti, adattamenti di tutti i tipi. Quelli indiretti, a mio avviso, più interessanti di quelli diretti, ma magari ne parliamo dopo. Cime Tempestose esce nel 1847, alla fine del 1847. Come romanzo appunto in due volumi in un'epoca che ne prediligeva tre. E per l'appunto il volume che manca è occupato in questo set di tre volumi dell'editore Newbie da il romanzo della sorella minore Anne, Agnes Grey, che è un romanzo che si può leggere. Io non sono entusiasta di Anne, anche se so che molti la adorano. Però sicuramente non ci occuperemmo di Anne se non ci fossero Emily e Charlotte. Il romanzo ebbe un successo, sulle prime un certo successo perplesso. Poi ci fu il grandissimo successo di Jane Eyre, della sorella maggiore Charlotte, che si portò però dietro tutta una serie di complicazioni editoriali, a seguito delle quali Charlotte dovette andare a Londra a svelare l'identità dei fratelli Bell, perché Emily Bronte non era Emily Bronte quando ha firmato Cime Tempestose, era Alice Bell, così come Charlotte era Carol Bell, e Anne era Acton Bell. Charlotte è dovuta andare a Londra a parlare con il suo editore perché c'erano delle confusioni, e quando uscì fuori che i tre Bell, perché giravano già voci che fossero la stessa famiglia, una certa aria di famiglia fu subito notata. Quando si cominciò a capire che i tre Bell non erano tre tessitori del Lancashire, come diceva qualcuno, ma erano tre signorine figlie di un pastore vicino a Bradford, nel nord, e il tono delle recensioni cambiò. Le donne cominciarono a fare delle recensioni molto velenose. Alcune delle recensioni più cattive fatte alle Bronte furono scritte da donne, mentre nelle recensioni maschili cominciò a insinuarsi un certo tono di condiscendenza che ancora oggi non è del tutto scomparso. Ancora oggi, anche se chiunque legga Cime Tempestose, si può discutere un po' di più per i romanzi di Charlotte, chiunque legga Cime Tempestose alla fine sa di aver letto un libro che fa parte del canone occidentale, dei 50 romanzi da salvare se non dei 20. Però ancora oggi, in realtà, non è che sia così prestigioso dal punto di vista accademico occuparsi delle sorelle Bronte. Io con le mie orecchie ho sentito all'università sconsigliare di fare delle tesi, degli approfondimenti sulle sorelle Bronte. Sono troppo popolari. Come dire, è più prestigioso fare una tesi, che so io, su George Eliot. Le cui, chiedo scusa se eventualmente ci sono dei fan di George Eliot, ma George Eliot è terribilmente invecchiata, proprio nella misura in cui si sforzava di essere una romanziera impegnata del suo tempo, per cui si perdeva tante volte in tante lunghe descrizioni psicologiche, che come tutte le descrizioni psicologiche devono molto a quelle che sono le coordinate culturali della sua epoca. George Eliot non era una sprovveduta, era una che conosceva il mondo, conosceva la letteratura internazionale, però i suoi romanzi oggi ci colpiscono come molto vittoriani, moralisti anche quando non vogliono esserlo. Le donne belle in George Eliot sono tutte cattive, quasi tutte cattive, o fanno degli errori disastrosi. E tante sue coordinate oggi mostrano il segno del tempo. Una delle grandi forze di Cime Tempestose, oltre a questa sua scrittura precisa, netta, in cui anche ogni cosa viene, ogni dettaglio serve, è che riesce a gestire in modo molto diretto e molto spericolato i tre grandi archetipi, le tre grandi lotte mortali: la lotta fra uomo e donna, la lotta fra ricchi e poveri, la lotta fra giovani e anziani. Si butta Emily Bronte a trovare una trama e uno svolgimento che porti fuori proprio senza intermediazioni un momento di conflitto totale fra queste tre grandi opposizioni, e riesce in questo modo a creare qualcosa di molto, molto, molto vivo, anche quando tutta una serie di considerazioni psicologiche che erano tipiche della sua epoca e che poi sono state tipiche di epoche successive, si erano ormai invecchiate, erano ormai diventate non fasulle, ma discutibili, discutibili. Oltre a questo, Emily Bronte ha cominciato molto presto a subire una specie di contraccolpo che non era dovuto solo al fatto di essere una donna, ma anche dovuto al fatto che in quel momento storico quel tipo di romanzo non doveva esserci, non doveva essere scritto, 47. Ora, si può anche dire una cosa, io ho sempre fatto questo ragionamento, è vero che Cime Tempestose è molto isolato all'interno del Victorian Noon, il mezzogiorno vittoriano, cioè grosso modo 1840-1860, però è davvero così isolato dalle grandi correnti storiche di quell'epoca? A me è sempre sembrato che il protagonista, Heathcliff, nonostante tutto, sia un ragazzo del 48. Appartiene, nonostante tutto, alla generazione, poniamo, lo dico in senso lato, non proprio l'anno preciso, appartiene alla generazione della cugina Betta. Appartiene alla generazione di Balzac, appartiene alla generazione di certi personaggi verdiani, Rigoletto, Azucena, è la generazione del questa volta non la passate liscia. Un certo spirito del tempo, secondo me, si sente e come in Cime Tempestose. Al di là del fatto che non ci sono descrizioni particolari di scontri, di lotte di classe particolari, anche se Emily Bronte, questa è una delle grandi censure sulla sua biografia, un po' di cose le aveva viste, perché voi lo sapete, sulle sorelle Bronte esiste una letteratura biografica sterminata, non sono, come dire, tanto apprezzate dal punto di vista accademico in senso stretto, però si scrive tantissimo sulle Bronte, si è sempre scritto, ci sono nugoli di biografie. In italiano non c'è molto, ma in inglese, in francese, in variate altre lingue c'è tanto. Però ci sono due grandi censure sulla vita delle Bronte, sia Emily sia Charlotte. La prima, i parenti irlandesi. Perché le Bronte erano figlie di questo Julien Sorel irlandese, Patrick Bronte, che era un contadino che dormiva con i suoi maiali, che in qualche modo a un certo momento si è presentato a Cambridge, come dice la signora Gaskell, senza senso del ridicolo. E non solo, ma è riuscito ad avere la sua borsa di studio. Non sappiamo bene né come, ma sicuramente non è stato facile. E in qualche modo è riuscita a fare il salto che separava un caffone irlandese da un gentleman di provincia. L'ha pagata in questo senso, ha dovuto farsi prete. Il sistema non gli avrebbe permesso in altro modo di occupare altre posizioni. Però ce l'ha fatta. Su tutti i 7, 8, 10 fratelli di Patrick Bronte, su tutto quello che era la famiglia, non Bronte, Pranti, o Pranti, Branti, come diavolo si chiamavano, non lo sa bene nessuno. Si sa che vivevano in una capanna appunto con le galline. Non si è mai indagato poi tantissimo, eh? In tutto questo mare sterminato di letteratura sul misticismo di Emily e sugli amori di Charlotte, tutte le volte che entrano in scena i parenti irlandesi, che cosa di cattivo gusto, lasciamo perdere, non è una cosa da fare, lasciamo stare. Per cui, per esempio, c'era uno zio di Emily, un fratello di Patrick, che probabilmente ha bussato alla porta della canonica nel 46-47, quando Emily era sola col padre, probabilmente scriveva Cime Tempestose, e seguiva i mietitori, era un bracciante a giornata, passava come spesso gli irlandesi facevano, come oggi quelli che raccolgono i pomodori, gli africani che raccolgono i pomodori. Di tutte queste cose si sa pochissimo. Se qualcuno prova un attimo a fare qualche piccola ricerca, viene guardato malissimo. Ci ha provato Edward Cheatham, che è uno forse l'ultimo vero biografo di Emily, poi non ne hanno fatte mica più tante di biografie, ed è stato massacrato. Juliet Barker ha detto: ma che brutta idea andare a ripescare i parenti irlandesi. E questa era una cosa. L'altra cosa, l'altro grande mistero che c'è su Emily, ci sono tanti misteri su Emily perché era una donna molto riservata, come tutti sanno, su di lei ci sono pochissimi documenti, però buona parte di questo silenzio non è necessariamente dovuto a lei. Per esempio, ancora oggi non si capisce bene quanto sia durato il periodo in cui ha fatto l'insegnante da sola vicino a Halifax, in un posto che si chiamava Low Hill, 2 mesi, 6 mesi, un anno. Quello stesso anno a Halifax ci sono stati dei grossi disordini cartisti, cioè il movimento operaio che per la prima volta ha cominciato a rivendicare anche il suffragio universale maschile. Anche questo non se ne parla pochissimo. Tutto questo viene spesso censurato in nome del mito di Emily astratta e il mito di Cime Tempestose come lavoro eccelso ma inumano. C'è una storia dietro tutto questo, anche complicata e anche comprensibile. È stata Charlotte per prima a in qualche modo costruire l'immagine di sua sorella come una specie di reclusa, cosa che era in parte vera e in parte no. Charlotte aveva appena ricevuto una recensione, una stroncatura terribile di Jane Eyre in cui una signora diceva che se questo libro l'ha scritto una donna, è una donna che per forza di cose le altre donne non la salutano più, una cosa di questo genere. Rispetto en passant su Cime Tempestose diceva quanto all'altro romanzo si vede tutta la depravazione della corrente scuola francese. Per cui con queste cose, per una donna dell'Ottocento che viveva in un paese, queste erano cose gravi, questi erano insulti gravi, anche oggi per certi versi. Adesso che vivo in un paese, anch'io in un paese, me ne rendo conto. Per cui l'immagine di Charlotte che non sapeva quel che faceva, di Emily, scusate, che non sapeva quel che faceva di Cime Tempestose come il parto geniale ma un po' incontrollato di una persona che viveva solo delle sue visioni, nasce da qui, nasce dalle note biografiche di Charlotte, che poi si sono portate dietro tutta una serie di corollari e di riprese successive. Cime Tempestosi ha viaggiato per tutto l'Ottocento come romanzo sotterraneo. Le biblioteche circolanti non lo accettavano, ma hanno cominciato solo fine Ottocento. Però era conosciuto, non è vero che non fosse letto. Lo conoscevano per esempio i preraffaelliti, lo conosceva Rossetti, lo conosceva Swinburne, lo conoscevano diversi personaggi. La vera rivalutazione c'è stata col primo Novecento, in particolare grazie a due romanzieri, Virginia Woolf e Ian Forster, e un avvocato. Un certo Sanger, di cui confesso di non sapere niente, però veramente il suo saggio è il saggio basilare su Cime Tempestose. Virginia Woolf e Foster hanno portato avanti anche loro il loro concetto di sì, è un capolavoro, anche se sono andati avanti un pochino con questo stereotipo del capolavoro tagliato fuori da qualunque cosa. Talmente alto artisticamente che lo possiamo guardare solo da lontano per certi versi. Il signor Sanger, l'avvocato, ha fatto una cosa che non aveva fatto nessuno. Si è messo lì al tavolino e ha buttato giù, tanto per cominciare, l'albero genealogico, la cronologia precisa del romanzo, che può essere, a volte, è effettivamente a volte un po', può sembrare confusa perché ci sono continui flashback. I dettagli legali di tutta la storia, che sembrano folli in certi momenti, invece no, sono precisissimi, precisissimi. E ha scritto un articolo in cui ha dimostrato che non c'è una virgola di questo romanzo che non sia accuratamente ponderata. Per cui, sì, grande, grande visione, grande slancio romantico, ma questo è un romanzo scritto molto, molto, molto con la testa, oltre che con il cuore. Dopo questi anni, primi anni del Novecento, Cime Tempestose ha occupato il posto che gli spetta nella galassia dei grandi romanzi. C'è stato il film di William Wyler che lo ha reso popolarissimo. Ancora però nel Piemonte degli anni 40, giù di lì, Beppe Fenoglio, quando scrive Il partigiano Johnny, a un certo momento inserisce un brano di Cime Tempestose e si vergogna di averlo inserito in qualche modo. No, vi leggo il brano, che perché ancora oggi lo trovo incredibile. Allora, è il nono capitolo del partigiano Johnny. Il protagonista sta visitando un compagno, la tomba di un suo compagno di guerriglia, ma sul tumulo proprio non gli riuscì di stabilire un benché minimo dialogo con Tito Underline, qua comincia a entrare l'inglese. L'afferrò, anzi, e per tutti quei minuti un giro letterario, certo frivolo, forse sacrilego, sicuramente odiosissimo. Watched the moths fluttering among the heath and harebells, listened to the soft winds. È proprio il finale di Cime Tempestose, quando il narratore esterno, quello che è quello che conta meno, guarda le tombe dei tre protagonisti. Per cui sì, è una meditazione tombale. Cosa c'è di male? Cosa c'è di male nel fatto che sia venuto in mente al partigiano anglista il finale di Cime Tempestose? Quando gli viene in mente Relier va bene, quando gli viene in mente Milton va bene. Ancora oggi io me lo chiedo e mi viene in mente questo. Johnny Fenoglio sta cercando la via del guerriero, sta cercando un padre militante, che sia diverso però dalla virilità fascista che non accetta più. Per cui lo sta cercando, sta cercando Milton, sta cercando i grandi padri puritani. Quello che trova però alla fine è la grande madre, la madre terra, perché questo finale di Cime Tempestose è proprio il ritorno alla terra, la madre terra, che era una delle cose che ritornano spessissimo anche nella poesia di Emily Brontë. E questa cosa lo manda in grande crisi, non può accettare, non può dire il fatto che fra i suoi libri fondamentali c'è il libro scritto da una donna, ma neanche non per maschilismo puro e semplice, secondo me, proprio perché gli sembra poco militante. Sente nell'aria questo richiamo mortuario femminile forte, che lo turba, che gli fa forse capire anche un certo suo cupio di solvi, che tutto sommato gira in queste sue imprese partigiane. Comunque sia, continua a essere un brano estremamente, estremamente, estremamente ambiguo. C'è da dire che anche Emily Brontë, quando si trattava di ambiguità, era bravissima a creare delle situazioni inquietanti. C'è un personaggio fra tutti che io più leggo il libro, più trovo enormemente ambiguo, che è quello di Nellie Dean, la governante, che è la vera grande narratrice della storia. Ultimamente ho visto che è uscito anche un romanzo dedicato tutto a lei. È una specie di seconda versione di Cime Tempestose, in cui lei racconta che ha avuto un aborto da Hindley, il fratellastro di Catherine. È un libro così, un po' si può leggere, è scritto benino, non è, insomma, non, si può anche non leggerlo. Però sicuramente Ellen Dean O'Nelly si presta a questo tipo di rielaborazione, di spin-off, di rilettura, perché è veramente una voce molto, molto, molto particolare in un'epoca che per le donne della sua condizione non prevedeva altra definizione che quello di cartellino, fedele governante, come per esempio la Peggotty del David Copperfield. O anche altre, o sei la fedele, se tu sei una donna in quella condizione sociale, o sei la fedele governante, o sei una cattiva governante che va licenziata subito. Nellie Dean è veramente molto, molto, molto ambigua. In certi momenti sembra capire i dettagli, i risvolti, anche legali della trama, prima di tutti quanti. Un critico degli anni 50 ha addirittura detto che è il grande Iago nascosto di tutta la storia. È un'esagerazione, non è così, però sicuramente è un personaggio strano. È una delle tantissime cose eretiche che ci sono in questo romanzo. Il fatto che sia un personaggio proletario attivo, complesso ed ambiguo. È in un certo senso il doppio femminile di Heathcliff. È cresciuta insieme con uno dei figli di famiglia e lo ha visto sposare un'altra donna. Non si capisce a quale titolo stia in questa casa, soprattutto all'inizio. In seguito è la governante, lavora, tiene le chiavi, eccetera, eccetera. Ma all'inizio è una ragazzina e non si capisce perché diavolo stia lì. C'è anche chi ha detto che sia lei sia Heathcliff sono figli illegittimi del vecchio Earnshaw. E tutto il romanzo sotto sotto è la lotta di potere fra questi due. Non, è troppo. Però tutti gli elementi che possono contribuire a creare un personaggio tridimensionale, ambiguo, complesso, ci sono tutti. In certi momenti è l'alter ego di Emily Bronte, sicuramente. In altri invece si comporta in modo strano, a volte entra a gamba tesa e interviene nella trama in modo molto pesante, altre volte invece si sottrae, lascia che le cose succedano in modo altrettanto sospetto. Ha una specie di. Lo sapete che Cime Tempestose, fra le altre cose sue molto moderne, è a scatola cinese. Non era una cosa poi così inusuale, perché anche Wilkie Collins faceva queste cose. Però sicuramente c'è un narratore esterno, il più scemo, Lockwood, poi c'è la narratrice principale, che è Nellie, Ellen Dean. E poi ci sono all'interno della narrazione di Nelly, ci sono le grandi arie dei protagonisti, Heathcliff, Catherine, eccetera, e alcuni narratori secondari, fra cui questa governante in seconda che si chiama Zilla, che Nelly detesta, che a un certo momento si lascia scappare due parole che però ho sempre trovato interessanti, ma lo sappiamo tutti che metti dei soldi da parte. E alla fine del romanzo, quando Lockwood, che ha affittato una delle case, se ne va e vuole pagare quello che doveva Heathcliff, che è morto, Valentin va da lui e gli dice: dia pure a me, perché la signora è molto giovane, non sa fare i conti, non sa badare i suoi affari, dia pure a me, dia pure a me, dia pure a me. E così va, è così il personaggio, cioè c'è un elemento, nonostante tutto, di unreliability, non soltanto nella gestione della narrazione, ma anche nel modo con cui questo personaggio si pone nei confronti della storia, quali sono veramente le sue relazioni con la prima Catherine, quali sono le sue relazioni con Heathcliff, fino a che punto vuole che certi eventi succedano oppure no. E questa è una delle grandi forze del romanzo. Oltre poi al cuore, il nucleo centrale, proprio il cuore incandescente, il cuore dello Stato, che è l'utopia erotica di Catherine Earnshaw, la protagonista che muore a metà romanzo, che fa scatenare tutta la trama perché spera sostanzialmente di poter tenere contemporaneamente due uomini di cui è innamorata allo stesso modo. Forse ama Heathcliff un po' di più, ma è innamorata anche di Edgar. Lo scandalo nasce da qui, lei vorrebbe tutti e due. Si sforza di creare questa sua repubblica ideale di anime elette, ovviamente succede un disastro, però tutto sommato l'eco di queste sue parole, di questa sua speranza, di questa sua utopia, è secondo me il cuore del romanzo, ed è una delle cose che sono rimaste tutto sommato sotterranee. Ci sono tantissime cose in Cime Tempestose, ma questa cosa è rimasta. Catherine Earnshaw che dice: io adesso sposo questo, però amo quell'altro, ma non credo di fare una cosa sbagliata, perché in questo modo aiuto uno, aiuto l'altro, poi forse ci riusciremo in qualche modo a convivere insieme, vediamo che succede. È difficile ancora oggi, figuriamoci allora. Rischi letteralmente la morte. Però è ancora oggi una delle cose, dei traini forti, dei punti proprio al calor bianco di Wuthering Heights, che sono rimasti e sono passati attraverso la lettura di tante generazioni. E infatti io volevo concludere questa breve divagazione, poi magari sentiamo se avete delle osservazioni da fare, parlando un attimo di uno spin-off poco noto di Cime Tempestose, che però secondo me è molto interessante e che è la sopravvivenza di Cime Tempestose come libro di culto per tutta una serie di romanzi e di film chiamati volgarmente teen horror, cioè i romanzi di film di vampiri adolescenziali, che sono molto di moda, sono stati molto di moda fino a qualche anno fa. Adesso c'è un po' forse di chiusura. Io non ho letto e non ho visto neanche il film tratto da Twilight, la saga di Twilight, che è una storia di vampiri ambientati nella provincia americana. Non l'ho letta. So che c'è una citazione di Cime Tempestose che ha letteralmente quintuplicato le vendite negli Stati Uniti. Ho visto però una serie TV che sembra derivare da Twilight, però è basata in realtà su i romanzi di una scrittrice, anche quella per ragazzini, una scrittrice quasi per bambini, già scritti parecchi anni fa, negli anni 80-70, per cui non deriva da Twilight, anche se la serie l'hanno fatta dopo, e che è Vampire Diaries. Non so se qualcuno lo conosce, è una serie che è ancora in corso, sono arrivate all'ottava, alla nona serie. Io ho visto le prime 4-5 perché qualcuno mi ha detto Guarda che nella prima serie c'è una rielaborazione di Cime Tempestose. È vero, è vero. Non soltanto c'è una citazione precisa anche lì, proprio all'inizio, prima puntata della prima serie, quello che si chiama il pilot nell'ambito delle serie americane, ma al cuore di tutta la trama, come si sviluppa poi in seguito, c'è questa vampira cattivissima che si chiama non a caso Catherine, che nell'Ottocento, negli Stati Uniti, dovendo scegliere fra due fratelli, uno guarda caso simile a Edgar, uno guarda caso simile a Heathcliff, decide di vampirizzarli entrambi e saremo felici e contenti, felici compagni per l'eternità. Ovviamente le cose non vanno bene neanche a lei, succede un'ira di Dio, e giù se ci, non sto a raccontarvi come va avanti, la serie è ancora in corso, io ho visto soltanto le prime 4-5 serie e devo dire con piacere perché rispetto a quello che passa il cinema su grande schermo, bisogna ammetterlo, sì, stiamo vivendo il rinascimento delle fiction televisive perché gli attori sono eccellenti, la sceneggiatura è eccellente, la regia è eccellente, magari vedessi la qualità che c'è in questa serie, in tantissime cose che passano nei festival di cinema contemporanei. Per cui Cime Tempestose è sicuramente un romanzo che sta ancora dicendo delle cose. È un romanzo che, a differenza di altri classici dell'Ottocento, non pone particolari difficoltà di scrittura, anche se la scrittura è molto densa e, come abbiamo visto, piena di ambiguità. Io penso che la storia di questo romanzo sia ancora lunga, che ci siano ancora tantissime cose da scoprire, come nonostante tutto penso ci siano ancora tante cose da scoprire nella vita di Emily Bronte, anche se teoricamente è già stato visto e detto tutto, ma non dimentichiamoci le lettere bruciate, perché sicuramente lei ha scritto un mare di lettere a Charlotte che sono state tutte bruciate, non se ne è sopravvissuta una. Per cui il destino di questo classico è sicuramente ancora lungo, ancora estremamente fecondo, ancora estremamente stimolante e soprattutto è ancora un libro letto dai giovani, diciamolo. Lo si può leggere a qualunque età e a qualunque età sicuramente per qualunque età sarà coinvolgente, però è uno dei pochissimi classici dell'Ottocento che vengono letti senza problemi anche dai giovani, soprattutto le ragazze, perché i ragazzi ovviamente hanno il complesso di Fenoglio, però basta mettere in mano a un uomo Cime Tempestose e è fatta. Se si riesce a fargli superare anzi, secondo me per gli uomini è forse più sconvolgente che per le donne, ma prima bisogna persuaderli a leggerlo. Per il momento io avrei.
Grazie Nicoletta, devo dire è stata una magnifica carrellata fra tantissimi spunti tematici dal tessuto stesso del romanzo, le sue ambiguità, le sue difficoltà, i suoi misteri, fino anche a questa straordinaria capacità di reinventarsi nell'immaginario contemporaneo, anche appunto così, nella serialità delle nuove fiction televisive, eccetera. Ecco. A me verrebbero in mente tante cose che ti vorrei chiedere in più, ma vorrei assolutamente dare la precedenza al pubblico, sentire
Certo.
al pubblico per sapere c'è qualcuno che ha una domanda da fare? Vabbè, rompo io il ghiaccio. Prima ti servo. Mi ha colpito quando tu hai detto che a un certo punto ci sono dei momenti in cui Nellì è certamente Emily. Il personaggio di Nelly Dian può sovrapporsi. Mi incuriosirebbe sapere.
Ma per esempio, dunque, non l'abbiamo preparato, però mi è
No,
venuta in mente
infatti,
questa
ecco.
cosa.
No, ecco, ora non so se ti metto magari in difficoltà, se era
No,
una
però mi era,
suggestione
siccome
magari di
pensando
qualche.
di dire questa cosa. Allora, per esempio, nel capitolo. Dove siamo? Insomma, Catherine è già morta, siamo nella seconda parte, capitolo terzo del secondo volume, della seconda parte. Lei sta pensando, sta raccontando la morte. Dov'è che è andato? Sta parlando di come Edgar Linton, il marito di Catherine, ha reagito alla sua morte e lo paragona in modo favorevole dal punto di vista morale con il modo con cui ha reagito Hindley. Non lo paragona con Heathcliff, lo paragona con Hindley, che è il suo tormentone, in effetti c'è stato sicuramente qualcosa fra i due. E comincia a fare un discorso che, se fosse stata la classica romanzia vittoriana, sarebbe andata avanti per due pagine. Perché è uno dei momenti in cui sembra adesso parte la cosa morale, ora parte la figlia del pastore. Hindley, che era apparentemente quello con la testa più forte, si era dimostrato l'uomo più debole. Quando la sua nave era naufragata, il capitano aveva abbandonato il posto. Linton, al contrario, aveva mostrato il coraggio di un'anima fedele, aveva confidato in Dio, Dio lo aveva confortato. Uno aveva sperato, l'altro aveva disperato. Avevano scelto i loro destini ed giustamente li dovevano sopportare. But you'll not want to hear my moralizing, Mr. Lockwood. Scusate, mi rendo conto, signor Lockwood, che lei non ha nessuna voglia di sentire il mio moralizzare. You'll judge as well as I can. Voi giudicherete bene come me, vi farete l'idea siete in grado di farvi. You'll judge as well as I can all these things. At least, you'll think you will, and that's the same. Penserete di poter. Allora, giudicherete. È un brano complesso. Vi farete la vostra idea, giudicherete di queste cose bene quanto. Potete farvi la vostra opinione su queste cose bene quanto me la faccio io. O almeno, penserete di essere in grado di farlo. Ed è la stessa cosa. Qua, in questo momento, secondo me, Emily Bronte è Nelly Dean. È una cosa che sta dicendo al lettore. È maligno,
E fa
è una
parte un po' di
sfida.
tutte quelle difese che la scatola
Sì, sì, sì.
cinese pone fra la sostanza forte del
Sì,
romanzo,
sì, sì.
insomma.
Poi c'è anche un altro momento che io trovo anche in uno dei momenti più drammatici del romanzo, quando Catherine sta morendo, Heathcliff è andata a trovarla, c'è Edgar Linton su per le scale, per cui siamo proprio al cielo mio marito. Ellen Dean a un certo momento dice, va nel panico, Heathcliff dice, vabbè, mi vuole ammazzare, mi ammazzi, Catherine sta morendo, non gliene frega niente. Ellen Dean va nel panico, un po' perché la fate entrare lei, altra ambiguità, ma poi perché il panico in questo momento dice, lei vede che Catherine le pendono le braccia, forse è morta, sì, meno male, finalmente è morta, meglio morta. E questo è il panico, io ho sempre avuto un dubbio, ma questa è una mia malignità, questa è una malignità mia, che questo è il panico di Emily Bronte, che deve ammazzare Catherine a questo punto. Perché se Catherine vive, Allora sì che siamo nel romanzo francese, cioè tutto finora è rimasto sublimatissimo, ma se Catherine vive, c'è poco da fare, questo diventa un romanzo d'adulterio.
Certo.
Per cui muoia. No, come che dice qua? Meglio che muoia piuttosto che essere un peso per tutti quanti. No? No, come che dice? Aspetta, ora vi trovo il punto preciso. No, è proprio la fine del primo volume, cioè questo intervallo molto forte, questa cesura molto forte. No, scusate, è il primo capitolo del secondo volume, non è la fine del primo volume. Bla 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 bla. E si sono abbracciati di nuovo. Sentivo il mio padrone che montava le scale. Ho sentito il sudore freddo colarmi sulla fronte. Ero terrorizzata. Ma mica ascolterete i suoi sragionamenti. Non sa quello che dice, la volete rovinare perché non ha più coscienza per aiutare se stessa. Se andatevene, vattene, potreste liberarmi in un minuto. È la cosa più diabolica che avete mai fatto. Siamo tutti perduti, padrone, padrona e serva. E io sempre, questo è un momento in cui sento il panico di Emily Bronte, oltre al panico di Ellen D. Però questa è la mia malignità.
Qualcun altro? Beh, credo che forse sarete tutti allora soddisfatti di quello che è stato.
Ringraziamo molto perché è stato molto interessante.
Ringrazio io lei. Ma si presta perché c'è, non voglio dire. Basta girarsi e c'è qualche derivazione di Cime Tempestose, anche di Jane Eyre, per il vero, ce ne sono. Basta girarsi, cioè le Bronte hanno veramente seminato archetipi a tutto andare.
È come se c'è un cuore implicito che nelle cose che loro hanno scritto a un certo punto abbia potuto permettersi di irradiarsi in un modo che a loro non era stato in qualche maniera consentito, forse, ecco. Però è vero che proprio il talento immaginativo che le ha caratterizzate, costretto a formalizzarsi dentro schemi che erano quelli, diciamo, che era consentito praticare.
Erano comunque molto romanzi molto audaci per
assolutamente,
l'epoca.
Assolutamente.
Le stroncature che si trovano in molte antologie. Ah. Questa qui è quella della Penguin, che però credo sia fuori commercio. Poi c'è una collana che si chiama, molti la conoscono, The Critical Heritage, si trova nelle biblioteche, in che raccoglie tutte le recensioni contemporanee. Ci sono delle stroncature terrificanti. Non avvenute però le cose peggiori, sono venute quando si è scoperto che erano donne.
Sì.
Le prime 4-5 recensioni, che sono quelle che Emily ha visto, perché è morta quasi subito, sono recensioni che dicono ma è un libro strano, però insomma stiamo a vedere, non erano così damning, i guai sono venuti dopo, appunto le recensioni, questo non è un libro di una donna per bene. Da qui poi è nata la necessità di Charlotte di costruire l'identità di sua sorella come molto isolata, molto inesperta del mondo, che in parte era, in parte no, insomma, ha lavorato da sola per certi periodi, cosa che nell'Ottocento non era consueta per una donna. È stata con la sorella sul continente, ha fatto la gita sul continente,
certo.
Insomma. Poi magari si trovava meglio a Hayward perché era più libera per tante cose, amava stare a Hayward, però non è che non sapesse proprio niente del resto del mondo.
È possibile ricostruire in che tempo
Ma arrivavano molto rapidamente perché c'era... allora nell'Ottocento la posta funzionava.
Sì.
Non arrivavano in tempo reale come le mail, però per esempio tutti Bronte, quello era un merito del padre che ci teneva a essere informato, erano abbonati alle riviste principali e arrivavano regolarmente, per cui arrivavano con... in questo paese arrivava tutto, arrivavano anche le riviste francesi, per esempio... Quando Charlotte poi è diventata, ha cominciato ad avere buoni rapporti con i suoi editori, questo le mandava anche le recensioni francesi, e perché fra l'altro Jane Eyre ha avuto anche dei plagi francesi, americani non dichiarati, quasi subito. Ci sono state anche delle... Allora ancora non c'era il diritto d'autore, così. A parte, certo, il fatto che anche oggi uno in rete ti fa quello che vuole.
Sì, sì.
E tu non hai nessun modo di difenderti. Siamo più o meno... Però no, si sapeva, cioè le riviste arrivavano regolarmente. Quando Charlotte si è innamorata del professore belga ed è dovuta poi tornare in Inghilterra, lei aspettava le sue lettere tutti i giorni, e volendo arrivavano tutti i giorni dal Belgio, ovviamente con uno stacco di qualche giorno, ma la posta passava la manica e andava su per lo Yorkshire rapidamente. Erano nell'Ottocento la circolazione.
Sì, sì, no, possiamo confermare anche qui al VSE, dove diciamo la rete anche di collegamenti con le pubblicazioni, queste che vedete sono tutte riviste dell'Ottocento rilegate, che dai documenti della nostra istituzione capiamo essere stati messi a disposizione dei lettori con una tempestività che effettivamente lascia sbalorditi, ecco, per i tempi, insomma. Per cui ora Yorkshire magari un po' più fuori mano, ma insomma forse anche più evoluti i sistemi di corriere dell'Inghilterra dell'epoca, insomma, ecco.
Il problema grosso di quel paese era la situazione sanitaria, c'era la durata media della vita di 25 anni.
Certo.
Emily, che è arrivata a 30, ha sforato.
Con sorelle morte prima, eccetera. Insomma, sì, sì, insomma. Certo. Prego.
C'era una versione pure con Juliette Binoche?
Sì,
sì,
sì. Sì.
Sì.
Ma sì.
È soltanto un accostamento che faccio io, magari le posso dire. Mi è venuto subito in mente quando lei parlava, no? Di queste due sorelle, l'innamoramento verso il professore belga, no? E ha pensato subito, chissà perché, ma è una cosa mia, poi all'accostamento di un romanzo di Henri Pierre Rocher, L'Elle des Anglais, Le Continent, due inglesi.
Ah, sì, sì. Ma nel film. Sì, sì, sì. Lo ricorda molto, ma nel finale, quando una delle due muore, pronuncia le ultime parole di Emily Bronte. Se veramente volete che veda un dottore, sono d'accordo. Per cui sicuramente il riferimento c'è. Sicuramente questo romanziere, anche in Jules Jim, c'è questa cosa. Anche le due inglesi, io ho letto Jules Jim, non le due inglesi, ho visto il film di Truffaut, in cui mi ha colpito appunto questo finale con questa battuta, che è la battuta di Emily Bronte prima di morire. Non ha voluto vedere dottori, probabilmente perché sapeva di avere la tisi e sapeva che era incurabile. E ha fatto bene, perché in quell'epoca... mia madre discute, non so se qualcuno di voi ha letto quella bellissima biografia della Signora delle Camelie che è uscito da Einaudi un paio di anni fa. È uscita una bellissima,
sì,
la ragazza che amava le
io
camelie.
Io non l'ho letto, ma l'ho presente.
È la storia della vera dama delle camelie, la vera Traviata, no? Si chiamava Duplessis, una cosa così. E lei aveva dei soldi da parte. Quando ha capito di avere la tisi, per cui non poteva più lavorare, ha chiamato i migliori dottori di Parigi, e le cose che hanno combinato i migliori dottori di Parigi sono agghiaccianti, cioè gliene hanno fatte di tutti i colori, povera Crista, ed è morta lo stesso, esattamente come Emily Bronte, con delle la tisi è da tisi, è quello. Per cui Emily, che probabilmente sapeva, perché in famiglia c'era un ottimo manuale di medicina domestica, sapeva di avere quel problema, quando ha detto no, non tormentatemi con i dottori, secondo me ha fatto anche bene, perché mia madre non è d'accordo. No, sono nati, i Bronte erano purtroppo le sorelle Bronte sono nate nella metà sbagliata dell'Ottocento per quanto riguarda la medicina, e era l'epoca, lì non c'era solo la tisi, c'era il colera, che era dovuto al fatto che c'era un sistema di fognature ancora medievale, peggiorato dall'SFR delle imprese che si prendevano tutta l'acqua che volevano tagliando fuori i pozzi pubblici e inquinandoli. E veramente no, la medicina ha cominciato a fare passi da gigante soltanto dopo gli anni 60, anni 70, allora c'è stato veramente un balzo in avanti. Però quella era ancora l'epoca in cui poteva succedere, come a Verdi, di perdere moglie e due figli in una settimana.
Data l'estrema contemporaneità anche di queste vicende del romanzo, si può pensare al romanzo come un romanzo psicologico, anche perché è molto simile anche oggi a molte pitture che vengono rappresentate alla televisione, nei media, eccetera. Quindi il Gira e Rigira è sempre quest'anima umana che ha queste sfaccettature e questi risvolti, diciamo, esteriori, concreti. Si può considerare un romanzo psicologico questo?
Credo di sì.
Cioè, è molto moderno anche, cosa che non mi sentirei dire per un Balzac o per un Dostoevsky. Dostoevsky è il romanziere per eccellenza dell'Ottocento, e insomma, come conoscevo l'animo umano, probabilmente sarà perché lo amo moltissimo, però le vicende che lui presenta in modo, diciamo, proprio di tutti i giorni, i personaggi, eccetera, oggi non si ritrovano più. Ma forse in questo caso le scene più costose scenderebbe di poterli ritrovare ancora.
Ma sicuramente è un romanzo che non dà la sensazione di essere improbabile, anche se succedono, ci sono dei momenti anche melodrammatici sicuramente. Gioca sicuramente questa struttura molto, molto, gioca sicuramente questa struttura molto, molto meditata, molto calcolata, su cui poi si vanno a innestare delle riflessioni psicologiche che però vanno molto alla radice, alla base di questi conflitti, prima fra tutti il conflitto principale di una donna, ma chi diavolo devo sposare, che è il conflitto di tanti altri grandi romanzi, sia vittoriani che dell'epoca successiva. Però in Cime tempestose è particolarmente, come dire, è particolarmente crudo nel mettere le carte in gioco, nel mettere le carte sul tavolo. Certo, rispetto a Dostoevsky si sente molto lo sguardo femminile, mentre Dostoevsky, come Tolstoi, sicuramente avevano uno sguardo più maschile, anche se poi se mischiassimo magari certi paragrafi, poi di chi è l'uomo, chi è la donna, succederebbero delle cose divertenti. Però sì, sicuramente l'impostazione di Emily e anche di Charlotte è comunque quella di uno sguardo femminile, e proprio questo creò all'epoca lo scandalo, creò veramente una nuova dimensione di quella che, rispetto a quello che una donna poteva dire. Ci avevano già provato altre scrittrici, George Sand soprattutto. Però le Bronte veramente riescono a mettere dei paletti, dei punti fermi, rispetto ai quali non si è più tornata indietro.
Prego, prego.
E ha fatto un saggio in The Common Reader, che è una sua raccolta di saggi, in cui dice è un grande romanzo un po' tagliato fuori dalle... Se vuole glielo leggo, perché ce l'ho qua. Allora. No, Ste Foster, Ste Sanger. Virginia Woolf. Ha fatto allora, il saggio è uscito in The Common Reader nel 1925, ma l'ha scritto nel 1916, per cui è una cosa abbastanza giovanile. C'è amore, ma non è l'amore degli uomini e delle donne. Io qua non sono d'accordo, ma Emily fu ispirata da qualche concezione più generale. L'impulso che la spingeva a creare non era la sua sofferenza personale o le sue tristezze personali. Guardò sopra un mondo spaccato in un gigantesco disordine e sentì dentro di lei il potere di unire tutto in un libro. Questa ambizione gigantesca si sente in tutto il romanzo, c'è una lotta mezzo, non del tutto riuscita, ma di superba conviction, di superba determinazione, di dire qualcosa attraverso le bocche dei suoi personaggi, che non è semplicemente io amo, io odio, ma noi, l'intera razza umana, e voi, le potenze eterne. Questa grande frase resta unfinished, resta a metà. Non è strano che sia questa cosa sia avvenuta, piuttosto è sorprendente che riesca a farci sentire quello che lei stessa aveva da dire. E qua cita il famoso discorso di Catherine, se tutto che viene ha delle proprio qui viene qui vengono citate proprio delle cose alte della letteratura occidentale: se tutto perisse e lui rimanesse, io continuerei a vivere; se tutto rimanesse, lui fosse annichilato, fosse annullato, scusate, l'universo diventerebbe un estraneo potente, non ne sarei parte. Sta parlando di Heathcliff. Cioè, qua siamo sul versante della Emily mistica.
Biblica.
Biblica, sì. Perché qua ci sono echi biblici, echi di mi sa di San Paolo, di Platone, di tante cose, e questo colpì Virginia Woolf. Poi il saggio non è lunghissimo, si trova abbastanza facilmente se lei lo cerca. Io uso questa cosa qui, questa vecchia antologia Penguin, che però è un po' fuori, credo sia fuori, però si trova, il saggio di Virginia Woolf si trova facilmente, invece tanti altri no, ormai sono difficili da trovare.
Allora, direi ringraziamo Nicoletta Gruppi e grazie a tutti voi.